Magnetic Media Network presenta Magneticast, il podcast che racconta le nostre persone, le loro passioni, i sogni nel cassetto, le storie di vita e di lavoro. Semplicemente in libertà. Ciao a tutti, bentornati! Questa è la nuova puntata di Magneticast. Colgo l'occasione anche per ringraziare tutti quanti per i feedback che ci state dando. Cercheremo ovviamente di seguirli e di ascoltare tutti, cercando di migliorare sempre di più questo appuntamento che, come vi dico sempre, ci permette di conoscerci e di farci conoscere. Un'altra grande soddisfazione è che vediamo che gli ascolti sono tanti, Jessica. Cioè, tutte le settimane comunque... cioè ovviamente oscillano un pochino, però sono tantissimi, e scommetto che la puntata di oggi sarà tra quelle più ascoltate, perché c'è Rolando Chioda con noi. Ciao Ro, grazie mille.
Ciao ragazzi, grazie a voi.
Tanto emozionato, a voi. Tantissimo. Ronaldo o Rolando o Ronaldo?
Rolando, ci tengo.
Ci dovevo, perché mi chiami Gherevini ancora oggi. E dato che la vendetta va servita fredda, ho aspettato il momento giusto. Dai, che scherzo, ovviamente.
Stai scherzando, è sempre un piacere.
Allora, abbiamo un sacco di cose di cui raccontare, abbiamo un sacco di cose di cui parlare, ma direi partiamo un po' come sempre, partiamo dal lavoro. Tu sei uno dei soci fondatori di Magnetic Media, giusto? Quindi ci sei proprio dall'alba.
Dall'alba, anche prima dell'alba.
Dall'alba al tramonto,
esatto.
Citare qualcuno. Quindi sono tantissimi anni, ma guarda, è veramente tipo tema bianco, raccontami un po' cosa, com'è stato l'inizio, quali sono state le difficoltà. Progetti, sogni, non lo so, è veramente, puoi spaziare.
Caspita, mi mandi indietro così tanto nel tempo che quasi quasi mi ricrescono i capelli, come dico di solito. Non so, io e Damiano lavoravamo assieme in un rivenditore Apple, forse il primissimo rivenditore Apple in Bergamo. E niente, adesso non voglio raccontare le vicissitudini di quel posto, ma a un certo punto ci siamo resi conto che lì non avremmo fatto... granché di più di quel poco che stavano facendo, e ne siamo usciti in due tempi diversi, e di fatto quando io poi sono partito militare, perché io in quel periodo ho finito la scuola
e partivo
all'89, quindi fai tu, e partivo militare, abbiamo fatto l'atto notarile di fondazione di Magnetic Media Bergamo SRL. Per cui sì, è stata un'avventura, una grande avventura.
E io mi stavo preparando per iniziare le elementari. Ero 89, avevo 5 anni, quindi al massimo facevo i 3 giorni prima della prima elementare. Ok, scherzi a parte. Oggi, quale consiglio daresti ad un ragazzo che si vuole iniziare a lavorare nel mondo della tecnologia? Sappiamo offrire un sacco di opportunità, però diciamo che è anche una giungla, non tutte sono così ghiotte come può sembrare. Cioè,
credo che il driver di una scelta di questo tipo sia, secondo me, la passione. La passione è una cosa che ti spinge tanto ed è a mio avviso la vera motivazione che ti può far dire ok, mi butto. Parlo personalmente, io al tempo non ho fatto una scelta di calcolata, una scelta che ne so, è stata una scelta proprio di passione. A me piaceva e piace tanto questo lavoro, e ci siamo guardati a Damiano e dentro di me ho detto mi butto, non c'è modo di fare altro. Avevo delle alternative, ovviamente, peraltro anche particolarmente interessanti. Ma ad oggi, se mi guardo indietro, non ho rimpianti. La passione che mi ha spinto a fare quella scelta è la stessa che ho oggi. Sono cambiate un sacco di cose, sono cambiati i ruoli, sono cambiate le caratteristiche del lavoro, sono cambiate veramente, certo, tantissime cose, ma la passione rimane la stessa. E questo è forse il filo conduttore che ti porta poi a fare quel tipo di scelta, veramente anche un po' alla cieca, peraltro. Quindi
proprio di pancia.
Beh, di pancia.
Come, non mi ricordo chi, ma come dicevo.
Questo vale per me, poi non so, ad esempio per Damiano penso sia lo stesso, ma non so se è una...
Ma avremo modo di chiederglielo, esatto, magari, perfetto. se sarà nostro ospite, però come diceva qualcuno, non mi ricordo chi, fai quello che ti piace e non lavorerai mai un giorno nella tua vita, quindi penso sia questo un esempio importante, e credo che anche il consiglio di seguire la passione vale ovviamente nel mondo della tecnologia, ma credo a tutto tondo anche per anche sicuramente per altri aspetti. Però visto che parliamo di passioni, se non mi sbaglio, so che ne hai un sacco. La tecnologia, ma da buon nerd, non solamente quella che è sotto gli occhi di tutti, ma anche un passato da radioamatore, o sbaglio?
Ma anche questo è figlio di tecnologia e di passione. Con Damiano si sperimentava, almeno per me era sperimentazione, oltre che un po' di divertimento, quel che al tempo veniva chiamato il famoso CB, City Band. Si chiacchierava con un sacco di gente, anche sconosciuta, in giro per la provincia, per la regione, per l'Italia quando capitava. Ovviamente anche lì c'era parecchia tecnologia, quindi anche questo è un mix di diciamo, curiosità, passione per la tecnologia e tanto altro.
Ma mi dicevi anche, facendo due chiacchiere prima della puntata, un po' di argomenti che ovviamente non potevo immaginare, che però nella tecnologia, nelle sue evoluzioni, ha anche un fascino per te che raggiunge quasi il misticismo, ovvero anche capire come si può evolvere dopo che il nostro tempo sulla Terra è finito.
Accidenti, argomento tosto. Sì, per me è un dramma pensare di non vedere quali saranno le evoluzioni future quando appunto non sarò più qua. È un dramma perché mi affascina così tanto, mi incuriosisce e mi dà così tanto voglia di sapere che mi mancherà già adesso.
Quindi
questo sì.
Quello che si dice, portarsi avanti.
Portarsi avanti, esatto. No, ma adesso per carità si scherza, però sono così attratto dall'evoluzione di alcuni aspetti della tecnologia in tutti gli ambiti. Che pensa all'auto elettrica e alla mobilità, che cosa sarà nel 2300? Adesso butto lì una data a caso.
Beh, banale dire che ci saranno le auto che volano, ma come già
che ne sai?
Veniva descritto magari in Blade Runner, no? Negli anni 80. Però penso che affascini un po' tutti adesso chissà che cosa succede, almeno un po' tutti, no, non è vero, mi correggo, no, però anch'io mi sono trovato magari a fare quel ragionamento e capire chissà come si evolverà dopo e il dispiacere di non vedere come fin dove potremo arrivare, sempre se con tutto quello che sta succedendo tra cambiamenti climatici, ipotizzata sesta estinzione, ci sarà effettivamente il tempo per avere queste evoluzioni tecnologiche. Però sempre parlando di tecnologia, però su una parte dove ci si sporca un pochino più le mani, mutuata forse dalla tua passione per la moto, mi dicevi anche che hai fatto il meccanico.
Il mestiere più bello del mondo, come mi piace chiamarlo. Ho fatto il meccanico per un paio d'anni in un'officina che tra l'altro era vicinissima a casa e quindi ci andavo praticamente a piedi. E molto bello perché era un periodo in cui ero ragazzino, quindi al tempo i motori erano motore e nient'altro, cioè non c'era l'elettronica, sì, sì. Non c'era il computer di bordo, eccetera, eccetera. Si affacciavano le prime iniezioni elettroniche, ma chiamarle iniezioni elettroniche era quasi fargli un complimento, erano comunque meccaniche. E niente, è veramente affascinante. Una tecnologia che mi ha dato delle grandi soddisfazioni solo perché ci riuscivo a metterci le mani dentro. Quindi...
Ma è nata prima la passione per la moto o per la meccanica in questo caso? Sembra un po' nato prima l'uovo o la gallina.
Infatti non ho risposta. Ho iniziato ad andare in moto quando avevo 10 anni, rubando la motoretta di quello che veniva a casa mia a prendere il latte.
Sì.
E niente, da lì in poi sulla sella ci sono in qualche modo sempre stato.
La passione per la moto è nata, ne abbiamo parlato anche lato mio negli ultimi anni, che poi forse passione già è anche un po' esagerare, però non sono mai stato uno bravo con la manualità, quindi con la meccanica e così, però capisco un po' quello che mi stai dicendo, perché per me è stata un'operazione enorme, che è stata quella, in realtà non è niente, nel senso collegare il mantenitore della batteria per l'inverno, dove non c'era l'attacco e ho dovuto capire da solo come modificare gli attacchi, che è un'operazione di 2 secondi, ma il meccanico mi aveva chiesto 100 euro per farla. avevo annusato che voleva fregarmi, allora ho detto no, lo faccio io, ce l'ho fatta, mi ero sporcato di olio non so come fino al gomito ed ero soddisfattissimo per quella piccola cosa, che però ovviamente non sapendo metterci mano per me era...
questa soddisfazione la recuperi anche quando riesci a fare delle cose un po' più complicate, e ovviamente il saperle fare rende ancora più grande appunto la soddisfazione che porti a casa. Poi devo confessarti che io alla mia moto attuale il tagliando non glielo faccio, ce la porto al meccanico. Okay. Però so esattamente cosa chiedere, e quando mi restituisci i feedback so esattamente di cosa sta parlando, quindi anche questo è un po' soddisfazione.
Sì,
saper interagire con lui, il saper chiedere le cose giuste, il saper commentare alcuni problemi che magari emergono.
Non farsi fregare, anche perché forse perché ho avuto una brutta esperienza, però quando invece vado io a prendere la moto, sono lì che cerco di dissimulare la mia ignoranza, ma è palese ovviamente che potrebbe dirmi la qualunque e invece così mi frega. Ma sempre parlando di moto, il viaggio più bello che hai fatto in questi 40 anni di passioni?
Secondo me deve ancora venire. Su alcune cose sono positivamente possibilista, nel senso che forse non l'ho ancora fatto. E chissà, magari arriverà, e ancora non lo so. Ad oggi ti dico che sono stati belli tutti i viaggi che ho fatto. Belli per le persone che incontri, per i posti che vedi, per le esperienze che fai.
Per il viaggio di persone.
Per il viaggio, sì, il viaggio è... Infatti è un viaggio, io non ho... Quando esco in moto per andare in vacanza, non ho una destinazione o un giro. E il giro ovvio che è fatto di tante destinazioni, ma alla fine poi ti riporta a casa. Ma il problema è che tu programmi un viaggio di fatto di 2, 3, 4 punti che pensi di andare a visitare, poi ne vedi tantissimi altri e in questo viaggio incontri gente, incontri i luoghi, incontri magari a volte delle sorprese bellissime che non ti aspetti. E questo fa parte della bellezza di ogni volta che esci per farti una... o la classica giornata in giro in moto o la vacanza magari di 10 giorni e trovi cose eccezionali semplicemente perché incontri persone.
Sì, ma questo penso che trascenda un po' anche dal mezzo, nel senso è proprio, credo, la mentalità del viaggiatore. Quindi non tanto quello del turista, ma quello del viaggiatore. La butto un po' più sul filosofico, nel senso, perché quello che mi dici mi sembra che possa essere, che possa calzare quantomeno, che il viaggio sia o in bicicletta, in moto, in treno, a piedi. Ho citato a piedi perché ho sentito diverse persone quest'estate che hanno fatto viaggi proprio a piedi, partendo dall'uscio di casa e poi per giorni e chilometri camminando.
Sì, anche se la moto è secondo me un aggregatore non indifferente. Ti fermi al semaforo e chiacchieri con quello che c'è di fianco a te per il tempo del rosso.
Sì,
e, lo puoi fare perché sei in moto, magari lo fai in bicicletta, ma già in macchina non accade. Oppure ti fermi al bar e ti bevi la birra con quelli già seduti al tavolo, semplicemente perché hanno il casco appoggiato sul tavolo.
Ah, sì, certo.
Quindi questo è senza dubbio un pregio. Noi abbiamo delle amicizie che abbiamo fatto perché abbiamo parcheggiato la moto di fianco a un'altra moto e ci siamo messi a chiacchierare, e lì sono nate amicizie che sopravvivono nonostante la pandemia, nonostante la distanza, eccetera, eccetera. Quindi la moto fa proprio forse da, che ne so, accende delle cose comuni in maniera molto rapida
e
di conseguenza sì, esatto.
Una passione comune, bello. Tanto che parlavi mi è venuto in mente una coppia di amici dove siamo diventati tanto amici, ma conosciuti in vacanza in una spiaggia per cani semideserta, bruttissima, ma che ci siamo trovati in fila per ordinare un mojito, e il primo dei due che l'ha ordinato ha sentito l'altro dietro: ah, beh, un mojito anch'io, dai! Allora al tavolo insieme dopo, e le due coppie sono conosciute così, quindi questa era forse più che passione, era dipendenza, ma questo è un altro discorso, lo affronteremo. Esattamente. Un argomento che abbiamo sempre trattato, ma che non è stato forzata come cosa, ma è uscito, quindi è una cosa molto positiva perché è un po' un fil rouge che ha accomunato tutte le persone che finora sono stati nostri ospiti, ma che mi viene da dire identifica anche un po' la popolazione della nostra azienda, che è lo sport. Ci sono un sacco di persone sportive, degli sport più disparati, e non ti nascondo che lo sport che fai tu da 20 anni non avrei mai detto che tu facessi yoga.
Infatti non faccio yoga.
Ok, hai fatto yoga.
No, infatti. Ho fatto yoga per 20 anni scoprendo una pratica, perché non posso chiamarlo sport, è una pratica eccezionale. Io tieni conto che ho iniziato a fare yoga per tenere a bada il mal di schiena. Ho delle ernie al disco e se ne stanno buone se muovi la schiena. Lo yoga muove tanto la schiena e quindi mi è stato suggerito dal chiropratico che mi ha curato l'ernia al disco, proprio come strumento per tenere a bada il mal di schiena. Ovviamente però lo yoga è tanto altro, veramente tanto altro, ed è difficile raccontarlo in pochi minuti. Lo yoga è qualcosa che va sperimentato direttamente. Mi ha cambiato parecchio, mi ha cambiato nel modo di rapportarmi con gli altri, mi ha cambiato nel modo di vivere la quotidianità, eccetera, eccetera. E a un certo punto, secondo me, per il percorso di vita che ho fatto, ha esaurito il suo compito. Diciamo che il click lo ha fatto un insegnante che ha lasciato la scuola in cui andavo, e siccome nello yoga l'insegnante fa tutto, cioè devi essere in sintonia con l'insegnante che hai, altrimenti non, lo yoga non dico che non funziona, perché a livello fisico ok funziona lo stesso, ma per quanto disciplina e pratica, anche fammi usare un termine molto importante che non ne trovo un altro, pratica spirituale, ti deve dare tanto di più, e l'insegnante fa la differenza. Quell'insegnante ha lasciato e io ho smesso poi anche perché era il momento della separazione, eccetera, eccetera, quindi poi non sono più tornato a praticarlo. Ho cercato di praticarlo, ma non ho incontrato un insegnante altrettanto valido, o forse non ero pronto io, e quindi la faccenda yoga si è esaurita. Ma mi manca tanto, e devo dire che mi ha dato anche tanto, proprio tanto. Sono delle cose dello yoga che mi mancano. Io la mattina faccio ancora qualche esercizio perché mi è rimasto, e non so se mi piacerebbe ricominciare oppure no, però per adesso è un pensiero che non c'è.
Ok, ti ascoltavo con interesse perché vabbè, il dolore alla schiena ci accomuna, magari per motivi diversi, però infatti ho copiato la tua seduta a dondolo che hai in ufficio.
Sì.
Okay, che l'ho presa durante la pandemia. Esattamente. E io mi ero avvicinato prima a Pilates, che poi ho interrotto con la pandemia, non ho più ricominciato, ma che mi dava tanti benefici. E poi con la pandemia invece mi sono avvicinato allo yoga, anch'io. Però il mio insegnante era l'app della Nike, quindi dei video che guardavo sull'iPhone per quello. Quindi tutta la parte di cui mi stavi parlando non ce l'ho, non l'ho mai vista. Mi ha dato degli ottimi benefici alla schiena. Adesso sono mesi, forse quasi un anno, che non lo faccio più nemmeno io per quello. E mi manca tutta la parte, diciamo, un pochino più mistica, no? Come dicevi tu, comunque più spirituale, più profonda, più trascendente. Per me alla fine si esauriva con uno stretching per la schiena, il saluto al sole, il cane a testa in giù, il cane a testa in su, qualcosa del genere, che con la mia pancia, insomma, se mi immagini con il fuso a fare il yoga,
magari anche no, grazie.
C'era, perché io ho preso i pantaloni con i della Nike Strength, c'era mia moglie che passava e mi guardava, diceva, ma per me non puoi giocare a calcio come tutti e fare dell'altro. Però mi ha affascinato e mi piacerebbe molto a riuscire ad approfondire anche la parte che fino ad oggi mi è rimasta sconosciuta per lo yoga, però come te l'ho un po' persa, non te l'ho detto, ormai è quasi un anno che non lo faccio. So che mi farebbe bene per la schiena, ma non neanche mi viene proprio tanta voglia poi di ricominciare per quello.
C'è tanto altro da sperimentare.
Eh sì, magari ci organizziamo. Nelle puntate precedenti ho provato, ho cercato di mettere in piedi, perché con diversi punti di incontro era il basket. Ho provato quest'estate a tornare a giocare a basket, 5 minuti sono durato. Ho trovato un 18enne che mi ha sfidato adesso ve la racconto, poi basta velocemente. Mi ha sfidato in uno contro uno e io ovviamente cosa faccio? Ti dico di no, certo che l'ho accettato. Come ti dicevo prima, 5 minuti, un contatto di gioco, sono caduto, messo giù male il polso e sono andato al pronto soccorso. Avevo tutto l'avambraccio livido. Per fortuna non mi sono rotto niente, ma mi fa ancora male un pezzo di mano, quindi
E quanto meno te lo ricordi.
Esattamente, me lo ricorda anche qua mia moglie che dice renditi conto che non hai più 20 anni per andare a giocare, quindi non vorrei che questo gancio con lo yoga si possa tramutare come per il basket e quindi poi finire di nuovo al pronto soccorso perché magari mi è uscito un'ernia.
In effetti, l'insegnante perché è importante? Perché deve guardarti, e, oltre che accompagnarti in alcune cose, perché anche con lo yoga si rischia di farsi male.
Massimo, ti prendo come sensei, maestro.
Non sono adatto, no, assolutamente no.
Tanto ti chiedo un'altra cosa, perché adesso ho dei ricordi un po' che magari non sono precisi, correggimi se sbaglio, però non molto tempo fa, un paio di anni fa, ti sei trasferito in una località più montana.
Palazzago,
è più montana.
È più montana perché sono nella zona collinosa di Palazzago, è molto bella. A me piace un sacco.
Eh sì, infatti è da lì che ho un po' l'idea di te, un po' come Mauro Corona.
No.
Però te lo chiedo perché è una scelta che anche quella lì, il fatto di pensare di trasferirsi in un posto migliore come ambiente, penso che una volta nella vita almeno chiunque l'abbia fatto. Non so se è stata una scelta più per qualità ambientale, scelta dovuta ad altri fattori, la rimpiangi.
Non è stata una mia scelta.
Ah, okay,
e questo è il guaio.
Ok.
Nel senso che io dovevo spostarmi perché dovevo uscire dalla casa dove abitavo a Bonate Sotto perché era un delirio, il rapporto con i vicini era cioè, vabbè, non voglio rientrare in quel mood perché era veramente terribile. Quindi dovevo fuggire da quel posto. Avevo scelto una casa in una zona residenziale di Mapello.
Ok.
Molto bella, zona molto aperta, verde, eccetera, eccetera. E l'agenzia me l'ha data via senza avvisarmi. E quindi io mi sono adirato,
okay.
Così non usiamo termini particolari nell'intervista, e l'agenzia mi ha proposto in fretta e furia questo appartamento di Palazzago che io non volevo vedere. Cioè io ho detto no, non lo voglio perché voglio la casa che avevo scelto prima. No, andiamo su, siamo andati a vederla e me ne sono innamorato perché la zona è carina, è molto molto più verde, molto più fresca. Appartamento nuovo all'ultimo piano e alla fine.
E adesso te ne sei innamorato?
No, innamorato magari no, perché non mi dispiacerebbe. Io sono uno che credo di aver cambiato una decina di case nella mia vita, magari cambierò ancora, però nel frattempo mi trovo bene lì, quindi perché no?
Ok. Mi sono dimenticato una cosa prima parlando di sport.
Sì.
Che siamo passati dallo yoga, ma adesso non fai yoga.
No, adesso faccio un'altra cosa. Faccio CrossFit, però chiamarlo CrossFit potrebbe non essere giusto, nel senso che la palestra in cui vado è una palestra composta da insegnanti che sono fisioterapisti.
Okay.
Cioè loro sono fisioterapisti diplomati o in corso di diploma, insomma sono anche molto spesso ragazzi giovani che si stanno diplomando in fisioterapia. E quindi non sono in un classico box di CrossFit, ma sono in una classe molto molto compatta, massimo 6-7 persone, con si dice insegnante, il coach, come vuoi chiamarlo, non lo so, che ti guarda e ti indirizza per capire se stai facendo la cosa giusta o la cosa sbagliata. E questo per me è importante, non avrei mai iniziato in un'altra forma, perché ho sofferto e soffro ancora di mal di schiena e non posso pensare che l'attività che faccio per tenere a bada il mal di schiena mi causi invece il mal di schiena. E quindi ho trovato questo posto su suggerimento di un carissimo amico e devo dire che mi trovo molto bene. Trovo molto bene, molto faticoso, ma decisamente interessante. E il mal di schiena per adesso
non c'è
ancora.
Il passaggio da yoga al CrossFit, cioè, sono due approcci proprio diversissimi, o no?
Ci sono un sacco di similitudini.
Ok.
Ovviamente solo sul lato fisico.
Ok.
Tutto il resto non c'è. E alcuni accorgimenti, alcune cose che ho imparato durante lo yoga le riesco ad applicare anche al CrossFit. Adesso non entro nel dettaglio che diventa complicato.
No, per carità.
Però è interessante. Però ripeto, sono in una palestra dove faccio fisioterapia, non faccio il CrossFit, quello che si può immaginare in un classico box. Quindi,
infatti, perché io ho provato una lezione qualche anno fa di CrossFit e mi sono spaventato. C'era un energumeno davanti a me, ma proprio energumeno alto, muscolosissimo, sembrava un gladiatore che stava facendo ripetizioni su ripetizioni su ripetizioni. A un certo punto è collassato a terra. Era la lezione di prova per me, mi sono spaventato, ho detto che se sta morendo lui figurati io, infatti sono uscito a pezzi, non ci sono più andato. Credo siano proprio due cose.
Ma tieni conto che in una classe che ho frequentato, diciamo classi perché sono gruppi di ragazzi che vengono, c'era un signore che aveva 70 anni e soffre, perché fortuna non è ancora morto, soffre di una forma leggera di Parkinson, mm-hmm. e viene a fare CrossFit per tenere a bada il Parkinson. Ovviamente quando parlo di fare CrossFit, tieni conto che lui invece di sollevare il bilanciere con su 100 kg ne solleva un tubo di plastica.
Vabbè,
però, cioè, però nel frattempo trova beneficio, e questo lo trovo importante.
Dai, fantastico, fantastico. Allora, siamo arrivati alla fine, non ce ne siamo neanche accorti. Per salutarci, come a tutti, chiediamo un regalo, qualcosa che vuoi condividere, che possa essere un viaggio, una canzone, una ricetta, un qualsiasi cosa che credi ti possa distinguere e che hai voglia di lasciarci, di lasciare i posteri.
Sai che ci ho pensato a lungo, perché questa domanda l'hai fatta quasi, sì? Tutti. C'è una cosa che mi colpisce, che ogni volta che ci penso mi trova in sintonia, ed è potrebbe sembrare banale, perché poi uno dice ripeti le cose già dette da altri ed è facile non lasciarla, ma se ci pensi è come dire particolarmente interessante, fa parte anche un po' della passione di cui parlavo prima, ed è una frase di Steve Jobs che io adoro, ed è: siate folli, siate affamati. Secondo me sono due cose che sono importanti. Io sono un tipo molto curioso, e questo essere affamato non è fame di successo, fame di denaro, fame che ne so, non lo so, è fame di conoscenza, di sapere, e questo per me è importante, perché trovo un sacco di gente che magari apparentemente è ricca, apparentemente sta bene, eccetera, eccetera, ma non sa, tu gli parli di una roba, di un argomento e non lo sa. E posso accettare che tu non sai, ma non posso accettare che tu non sia curioso. No, magari non ti interessa l'argomento che sto dicendo, va benissimo, ma non è possibile che non ti interessi nulla, se non, che ne so, la moda o il calcio. Non perché questi non siano argomenti interessanti, ma perché sono molto spesso limitati. Io trovo che la fame di conoscenza in tanti ambiti sia una cosa interessante e da frequentare, okay? Perché ti apre la mente, ti apre il mondo, ti apre la visione su diversi aspetti, e poi puoi scegliere dove andare a posizionarti se ti serve, no? L'essere folli è perché trovo che il restare un po' bambini, restare un po' pazzi, un po' fuori dagli schemi, sia un qualcosa che possa contraddistinguerci, perché poi ognuno lo fa a modo suo, no? E quindi io, non lo so, a volte sono un po' folle, magari non lo manifesto in azienda o con i colleghi, si vede poco, però sì.
Infatti non foste per vivere come bruti, ma per seguire virtù e canuscenza.
Eccolo lì, hai visto?
Tac, che te l'ha buttata lì. Bravo. Ok, fantastico Ro, grazie mille, è stata una bellissima puntata. Noi con tutti voi ci ritroviamo alla prossima. Ciao a tutti! Magneticast è una produzione Magnetic Media Network. La cura editoriale è di Jessica Barcella e Michael Gervini. L'editing e il sound design sono di Marco Vavassori.